Mixtape, percorsi sonori mixati e raccontati da chi ascolta la radio. Come ti chiami?
Enzo Carlucci.
Dove vivi e cosa fai?
Vivo a Varese e sono intrinsecamente un musicista, anche se per vivere faccio altro.
Dove mi porti?
Ti porto a ripercorrere quelli che secondo me sono stati i momenti più importanti della polifonia vocale nel Medioevo, fingendo di essere i protagonisti di quei momenti. Nell'anno del Signore 1046 le campane erano suonate ancora. Le flebili campane che accompagnavano noi frati agli offertori rituali delle ore che precedono la nascita del sole. Come la nascita del sole era ineluttabile e certa, così le campane di Padre Jacopo preannunciavano un'altra giornata da dedicare all'incarnazione terrena di Dio, nostro Signore Gesù, l'unto dal Padre. L'aria era ancora fredda e la brina ed i suoi cristalli cangianti iniziavano ad avventurarsi fino quasi al mio uscio e si riflettevano con la luce della mia candela con cui squarciavo le tenebre da ciò che dopo, forse, sarebbe diventato mattino. L'aria fredda non perdonava i polmoni, ma anche l'affrontarla tutte le mattine era non già segno di virtù, ma di un'esistenza dedicata al sacrificio, alla mortificazione della carne, alla celebrazione di quel legno incrociato su cui era stato vigliaccamente ucciso il Figlio di Dio. Il corteo degli altri fratelli era già in moto. Nonostante il cappuccio riconobbi padre Cornelius dal suo incedere incerto e zoppicante e padre Guglielmo dalla statura alta e solenne e nobile di una nobiltà non terrena, di una nobiltà trascendentale. Mi unì al corteo con orgoglio e con la sincera volontà di dedicare ancora, quel mattino, canti e lodi a chi ci aveva salvato e riscattato dal peccato originale. Era l'anno del Signore 1046. Nell'anno del Signore 1136, dopo averne disquisito con il mio padre spirituale, decisi di rivelare delle mie visioni. Visioni, così sarebbero state chiamate in seguito. Di esse, tuttavia, non so ancora come parlare, fin da quando, all'età di 8 anni, mi avevano avvolto, investito, travolto, lasciandomi poi soltanto il ricordo di quello stato di sublime estasi. Ricordo bene la prima volta, ricordo ancora. Era mattina e quel giorno alla luce avevo una nota unica mentre filtravo obliquo attraverso l'uscio di casa. Ne avevo intuito la diversità fin da quando avevo aperto gli occhi, ancora nel buio. Eppure quella luce sembrava oltrepassare i muri e giungere diretta a me. Non alla mente, non al cuore, direttamente all'anima. Dal letto ero andato verso di lei, spirito vivo. L'avevo cercata al di fuori del mio letto, all'esterno della mia casa. La giornata era luminosa, ma quella luce ancora non la vedevo. La percepivo semplicemente, finché mi investì e accolsi in me per la prima volta la verità. Dello scibile umano? No, era oltre. Della condizione ultraterrena? Di quella non avevo dubbi, non ne avevo mai avuti. E allora cosa se non una energia benevola e calda che mi comunicava in una lingua solo a me nota? Non avrei voluto essere abbandonata ad essa, era troppo sublime quella sensazione. In seguito tutta la mia vita sarebbe stata un intermezzo tra quelle somme visioni, di cui oggi, nell'anno del Signore 1136, ho reso consapevoli le mie consorelle e la mia comunità. Nell'anno del Signore 1198, ricordo bene quella data, quel giorno in cui il Cristo nacque, il 25 dicembre. Tutto era pronto nella cattedrale, i paramenti a festa, le vibrazioni per una funzione in quello stupendo inno, con gli archi a sesto acuto, all'alto dei cieli. Magister Leoninos aveva avuto quella santa intuizione, sovrapporre due voci che altrimenti, come si era fatto per secoli, avrebbero cantato all'unisono. Egli ebbe quell'intuizione, lo riconosco, ma io la sviluppai. E di voci con melodie diverse, eppure a procedere con lo stesso ritmo, ne sovrapposi tre, poi quattro. E nel fare ciò iniziai a visualizzare il tetragramma scritto in maniera nuova. Se prima erano la bellezza e la fluidità di quell'incrocio ad affascinarmi, ora divenivano le sonorità create da quegli stessi incroci a catturarmi e a coinvolgermi, capaci come erano di generare timbri nuovi, curiosi e arditi. Capii che mescolare quelle voci era creare una musica nuova che si elevava in alto e celebrava la grandezza di nostro Signore. Polifonia l'avrebbero poi chiamata. Così come gotico avrebbero definito lo stile delle cattedrali, di quelle cattedrali di cui Notre-Dame de Paris era uno degli esempi più fulgidi. Ma io fondevo insieme note, ricercavo sonorità, ambivo alla bellezza io. Così come per gli architetti, con gli archi a sesto acuto, le vetrate e le guglie, si utilizzavano strumenti per esprimere la magnificenza delle loro nuove chiese. Ora la mia sonora cattedrale, Videront Omnes, stava per essere rappresentata per la prima volta, quel 25 dicembre dell'anno del Signore 1198. Nell'anno del Signore 1367 sono qui, su questo scarno ed essenziale scranno, a far riposare le mie stanche membra. La mia vita, ingiustamente legata a quella cittadina delle Ardenne da dove si pensava provenissi, ha visto passare sovrani, battaglie, guerre, la peste nera. Qui fuori da questa finestra posso ammirare l'elevazione architettonica di Dio, la cattedrale gotica di Reims. Philippe de Vitry mi considera un innovatore in campo musicale, supremo artigiano nello sviluppo delle nuove tecniche compositive di quella che avrebbe definito poi Ars Nova. Eppure egli vede ciò che in tecnico a me non interessa. Sono io forse un uomo di sopraffino intelletto? No, i matematici sanno fare meglio di me. Sono forse uomo di fine ragionamento? I governanti che ho servito hanno saputo far di meglio. Io sono un uomo di passione e di cuore, sospeso tra il sacro ed il profano, diviso tra l'amore per nostro Signore e bellezze e grazie terrene. Con parole e note e sonorità e intrecci di voci ho sempre desiderato elevare l'umano, eppure lei, la bellezza, quella rosa di primavera, ha saputo risvegliare in me struggimento e passione che neppure la certezza del divino riescono ancora a placarmi. Reims, nell'anno del Signore 1367. Nell'anno del Signore 1467, qui, in quel paradiso che è il Ducato di Borgogna, sotto quella che è stata là la protettrice benevola di Filippo, ho appena concluso uno dei miei più bei mottetti mai composti. Non lo dico per autocompiacimento, pur consapevole della mia perizia e della mia arte. Non solo per quello. Anche i miei più vicini discepoli rivedono la più alta vetta delle mie conoscenze e delle capacità contrappuntistiche, lo sforzo sovraumano negli incastri, omaggio a Magister Ockeghem, il fluire delle melodie negli intrecci di voci. Ora che Filippo è perito, a lui dedicherò questa composizione, nella speranza che il suo successore, Carlo, detto non so per quale motivo il temerario, sia altrettanto benevolo e lungimirante con noi musici, poeti e artisti. Alcuni hanno dichiarato la mia musica ardita ed anche se ne rilevano aspetti innovativi non sanno quanta inquietudine mi pervada, quanto affanno mi attraversi, quanto quanto turbamento mi catturi. È come se sentissi tra le mie note che qualcosa stesse cambiando e che quegli schemi sin qui utilizzati non ci bastassero, non mi bastassero più. Qualcosa di nuovo si sta affacciando all'orizzonte, lo percepisco, lo sento, eppure non so cosa esso sia e per quale motivo mi arrechi tanto turbamento. Qualcosa di nuovo si sta affacciando nella musica e nel nostro mondo, nell'anno del Signore 1467.
Percorsi sonori mixati e raccontati da chi ascolta la radio.